uno di questi simboli era il campo testaccio, insomma, inaugurato, lo dicevamo prima, il 3 novembre del 29, ultima partita giocata nel 1940, la Roma di Amadei, Bernardi, Costantini. Allora, tra i tratti distintivi di questo campo erano appunto gli spogliatoi. Allora, partiamo da questo campo testaccio che purtroppo oggi non c'è più. Prego, Lorenzo.
Sì, guarda, campo testaccio, io sono solito dire che lì c'è un pezzo di anima della Roma come squadra e come città, quindi assolutamente deve tornare alla città e deve essere recuperato. E ultimamente c'è qualche segnale incoraggiante, poi magari ne parliamo, ma appunto citavi gli spogliatoi sono lo scrigno del cuore di campo testaccio, io un po' il sacro Graal che vado cercando. Perché pochi sanno che erano appunto una delle cose più belle anche che aveva quel campo, che ricordiamolo aveva delle grandi tribune in legno, colorate, era uno spettacolo veramente. Però ecco, sotto il lato destro della tribuna d'onore che era su via Zabaglia furono realizzati questi per l'epoca confortevolissimi spogliatoi, cioè anche quelli in legno, docce, gabinetti, riscaldamento. Insomma, e quindi pochi sanno che sono stati tra i primi spogliatoi sotterranei, insomma, per un campo di calcio moderno, insomma, ecco.
Ecco, uno dei primi spogliatoi, tra l'altro, proprio sottoterra, cioè si saliva in campo.
Bella questa immagine, sì. No? Che si saliva in campo.
Esatto.
Non
allora,
si scendeva.
Bella questa, esatto, questa battuta che dice scendere in campo e si saliva. Però se ci pensate, è poi una moda che ha preso molto il tunnel dell'Olimpico, cioè anche negli stadi moderni.
San Paolo pure, se vai
si esce dal
Maradona,
tunnel, no?
Sì, sì.
Esatto, esatto. E, però qui era particolarissimo, perché insomma da questi locali sotterranei questo tunnel aveva poi una stretta scalinata con un proprio una botola chiusa con delle assi di legno, quindi voi immaginate che si apriva questa botola e sbucavano i cronisti dell'epoca, io ecco ho letto gli articoli d'epoca, lo chiamavano lo sfiatatoio e dicevano zampillano fuori i calciatori.
Quindi zampillano!
Così, esatto, e immaginate accolti dal tifo, perché? Perché dove usciva questo tunnel? Questo tunnel usciva all'angolo con via Caio Cestio, dove c'era la tribuna dei popolari, quindi la sud dell'epoca, attaccata alla rete, io ricordo, non so, ci sono queste fotografie, c'erano le famose tifosette, no, anche dell'inno, quelle che ogni tifosetta si è partita appena comincia la partita. E quindi immaginate l'uscire, la sensazione di uscire proprio accanto ai popolari, ma qui ricordano anche le cronache, la brutta sensazione delle squadre perdenti su tutte le zebre della Juventus quando dovevano rientrare nella botola passandoli davanti.
E che succedeva lì? Lì immagino.
Insomma, immagino che si affrettavano a entrare nella botola.
Questo antagonismo con la Juventus già c'era, perché stiamo parlando, insomma, veramente a parte del secolo scorso, ma insomma della prima metà del secolo scorso. Quindi già c'era questa, insomma, questi avversari, questa Juventus che la voleva fare da padrone, e poi magari ogni tanto si riusciva a dare una botta di qua e una botta di là.
Guarda, non ogni tanto, perché la Roma a campo testaccio, se vedete le statistiche, è veramente un pugile che non ha mai perso, cioè è una cosa impressionante, cioè, è veramente un campo quasi inespugnabile. Insomma,
tra l'altro,
quindi
Lorenzo, non sempre una Roma per forza di cose forte, ma gagliarda, no? Come dire.
Allora, guarda, c'è Marco Impiglia, che è uno scrittore storico dello sport, che con me, giornalista, si è occupato poi di cercare, ci arriveremo, di cercare questi spogliatoi. Nel suo libro su campo testaccio riportava tre piccoli esempi, tre aneddoti di cosa avveniva in quegli spogliatoi, che vi danno l'idea di questo che dicevi adesso tu, cioè non solo forza, ma proprio una tenacia che c'era in quelle squadre, in quel calcio dell'epoca. Quindi primo, in quei tunnel, proprio nel tunnel che portava la famosa botola, la sora Angelica, che era la moglie del mitico custode Zichecco del campo, ci stendeva le magliette l'inverno. Quindi voi immaginate queste magliette stese, no? Adesso le magliette, no, sono merchandising, si regalano al tifoso che scavalca, all'epoca si conservavano, si lavavano, d'inverno si stendevano lì. Ma c'erano due esempi del fare squadra lì sotto, quindi il primo, che il capitano ogni volta prima di entrare in campo, Attilio Ferraris IV, metteva la mano sul pallone, radunava tutti intorno e gridava nel famoso tutti per uno, uno per tutti. E qui già siamo, no, a tempi passati.
Adesso fanno qualcosa di simile a alcune squadre, ma non è lo stesso concetto.
No, ma la seconda, che è proprio romana e vi dà ancora, che poi è il terzo aneddoto, c'era uno stanzone chiamato Del Pozzo, dove probabilmente c'era anche la presa d'aria di questi sotterranei, e lì ci stavano le riserve. Per cui c'era questa famosa cosa che quando si era convocati in prima squadra si usciva dal pozzo, e questo già era, diciamo, un'immagine abbastanza. Ma si veniva condotti al cospetto proprio del capitano, e lì molto alla romana, non la diciamo completamente, ma c'era il famoso urlo: dalla lotta chi desiste fa figura molto triste, chi desiste dalla lotta è un gran, e ve lo completate da solo.
Lo sappiamo.
Quindi, però, ecco, lo spirito romano era in quello spogliatoio, insomma,
Guarda, io volevo
assolutamente.
capire, Lorenzo, poi proseguiamo con questa bellissima storia del campo testaccio, ma a un certo punto perché si è deciso di far sparire questo grande ricordo, questo monumento per noi tifosi della Roma, ovviamente, perché lì si, quando anche si entrava negli ultimi anni, comunque c'era ancora un po' quell'aria, sai, per noi che siamo romantici, almeno ce la siamo creati, quell'aria del calcio di una volta, del sentimento di una volta nei confronti del calcio, anche di queste magliette, come tu dicevi, che poi venivano lavate, adesso capirai, ce ne sono tantissime, magari erano le magliette di lana, cucite a mano. Ecco, perché poi a un certo punto tutto questo doveva ed è sparito da Roma, e parlo sempre del campo testaccio.
Guarda, è un declino purtroppo iniziato molto alla lontana. C'è chi dice che forse la scintilla fu che quel campo era troppo vicino al cimitero degli inglesi, e quindi ogni tanto le pallonate finivano
No,
sulle,
vabbè,
diciamo,
dai.
sul riposo eterno dei poeti. Lì sapete ci sono sepolti dietro la
Sì.
piramide, insomma,
Come no?
poeti importanti inglesi, e finivano le pallonate, e poi le urla, ecco, della tribuna dei popolari proprio su quel lato non era la cosa migliore. Diciamo che il declino sarebbe anche poi arrivato magari con la guerra, e quindi se voi ci pensate, l'ultima partita è del 30 giugno 40, 20 giorni prima l'Italia era entrata in guerra, prima o poi, insomma, si giocò per poco e si interruppero le partite. Il 21 ottobre del 40 iniziarono proprio a demolirlo per fare un giardino pubblico, e questa fu la prima grande trasformazione. Arrivò poi proprio l'effetto della guerra. Quindi pensate, su quel campo coltivarono gli ortaggi, le patate, cioè divenne un orto di guerra. Sotto lo spogliatoio divenne un rifugio antiaereo, quindi pensate alle trasformazioni. C'è una fotografia impressionante dei bombardamenti di marzo 44 degli alleati su Piazzale Ostiense, dove in prospettiva si vede un caccia americano che sgancia le bombe, e sotto, esattamente sotto la bomba, c'è campo testaccio. In realtà non fu colpito, però è un'immagine fortissima. Nel dopoguerra, come è rimasto fino ad oggi, è stata invasa dai capannoni, queste presunte attività artigianali, carrozzerie, fabbri, c'è un po' di tutto. Il colpo di grazia, questa ideona in tempi recenti di farci il parcheggio sotterraneo. Quello è stata, diciamo, il colpo mortale da cui finalmente si è usciti. Non si farà più sto parcheggio, ma come accennavate voi, si è entrati in un ginepraio pazzesco di competenze, di finte promesse. A un certo punto persino la Roma si è fatta avanti pensando a un'ipotesi per le giovanili, per il settore femminile, cioè lì sarebbe bellissimo rivedere delle maglie giallorosse. Io questo è
Ecco,
il mio sogno, diciamo, sì.
ma Lorenzo, appunto per questo, che cosa manca? Che cosa bisogna fare? Cioè, qual è il vostro percorso, no? Io so che avete proposto appunto un piano di utilizzo, se non ho capito male, giusto?
Guarda, allora due cose in realtà. Uno è la ricerca degli spogliatoi, uno è il destino del campo.
Ok.
Non sono proprio attaccate, perché in realtà, ecco, la mia ricerca insieme a Marco Impiglia nel 2020, nell'80° anniversario dell'ultima partita, noi ci siamo proprio messi a caccia di questo sacro graal dello spogliatoio, dei sotterranei. Abbiamo parlato con gli anziani del Rione Testaccio, fatto tutti i raffronti, foto d'epoca dell'area di calcio, dell'area grande, l'area piccola, in alcune foto in cui si vede la botola, Google Earth, le foto satellitari, insomma abbiamo capito dove dovrebbero essere. Purtroppo, ecco, sono finiti sotto queste attività. Noi ci siamo andati, a mezze parole ci hanno detto sì, la botola c'è, sì, il sotterraneo c'è, però chiedi a quell'altro, no, non veni da me, ma che volete, non rompete le scatole. E quindi ci siamo un po' fermati. Avevamo chiesto al Campidoglio di aiutarci, insomma, in questi accessi, in queste aree, e purtroppo quella fascia, diciamo, laterale, via Zabaglia, via Caio Cestio, dovrebbe essere ricollocata, cioè dovrebbero essere trasferite quelle attività. ma non rientrano nell'attuale piano, diciamo, gestionale di recupero del campo. Quindi sullo spogliatoio, ecco, siamo un po' fermi a questo, cioè all'idea che si risolva questa situazione delle attività e ci sia permesso finalmente di vedere cosa è rimasto sotto. Temiamo, dalle voci che abbiamo sentito, che sia diventato in alcuni periodi, insomma, un magazzino di ricambi o di auto, insomma, probabilmente non è rimasto davvero molto né dell'arredo né delle cose originali, però il luogo stesso, rifunzionalizzato a museo, anche dove poter scendere in poche persone alla volta, secondo noi avrebbe un richiamo turistico, storico, di memoria, di cuore, ma internazionale, mondiale. Cioè, la Roma su quello potrebbe sicuramente farci un pensiero, al di là del campo sopra, ecco.
Radio Romanista.
Dunque, stiamo parlando con Lorenzo Grassi di Metro, giornalista di Metro, e stiamo parlando di quello del Fu Campo Testaccio e che noi abbiamo tanta voglia invece di rivedere.
Oh, tra l'altro volevo fare questa domanda a Lorenzo proprio perché l'approccio di questa proprietà dei Friedkin, che insomma è un approccio che ha riportato complice anche l'ingaggio di José Mourinho come allenatore, tantissimo entusiasmo, ha rivisitato anche un po' la tradizione della Roma, in quel senso che volevano i tifosi. Paradossalmente, magari un po' meno, diciamo, strutturati sulla ricerca del marchio Roma. Ti ricordi anche la polemica che c'è stata con lo scudetto, no? Con lo stemma della Roma che è stato cambiato. Ma in questo senso mi chiedo, proprio visto che c'è questa sensibilità, il passaggio con la S Roma, il rapporto con la S Roma su un'operazione di questo genere, quale può essere?
Allora, sull'aspetto spogliatoi ritrovati eventualmente, sicuramente ci può essere perché può diventare parte di quel museo che la Roma da sempre vorrebbe fare nel nuovo stadio. Se mai arriverà al nuovo stadio, dovrebbe diventare anche, no, un'esposizione di cimeli, di ricostruzione storica. Purtroppo, ecco, è legato anche al recupero del campo e le ultime notizie aggiornate proprio all'oggi sono queste: si è riunita la Commissione Sport del Campidoglio a fine anno, presieduta da Nando Bonessio, e si è preso atto, sembrava che sul campo non ci fossero più diritti di nessuno, invece è spuntato un concessionario che è la SD Testaccio 1968, che aveva ancora accampava ed ha diritti, non facendosi più il parcheggio sotterraneo, ha diritti sul campo. Quindi questa associazione sportiva dilettantistica sta predisponendo un piano di utilizzo in rapporto con il Dipartimento Sport del Campidoglio. Io ho avuto modo di dialogare con il presidente Alessio Di Curzio, che è interessatissimo anche alla vicenda degli spogliatoi, e nella loro idea c'è sicuramente un'idea di accettare in parte il progetto presentato dai residenti di Testaccio, cioè che voleva anche un utilizzo pubblico, cioè che questo campo non sia privatizzato da un club, ma resti aperto alle attività del quartiere, delle persone. Sicuramente, mentre in un certo periodo era saltata questa ipotesi, si vuole rimettere un campo, e questo è il problema. Regolare, purtroppo non ci sono
Non
più
ci
le
sono più le
dimensioni,
misure, è vero.
però siamo sul filo, quindi non potrebbe essere omologato purtroppo per tornei di prime serie, però ecco, dai cadetti, da alcune categorie si potrebbe invece utilizzarlo. La Roma, mi ricordo, qualche tempo fa ipotizzò degli allenamenti spot che avrebbe potuto fare lì, cioè voi immaginate, non so, un allenamento 2 al mese
Vabbè,
fatti a
sì.
Campo Testaccio,
Sarebbe
cioè,
bellissimo.
per ora possiamo sognare. La volontà, ecco, di chi ha adesso il boccino in mano, quindi questa associazione calcistica, c'è. La Roma, secondo me, come dicevate, ha questa volontà di recupero storico, popolare, insomma, del marchio, ma anche proprio della leggenda che costituisce il campo. Speriamo che sia finalmente l'anno, no, in cui qualcosa
Certo,
si riesca a fare su questo, ecco.
assolutamente, assolutamente sì, speriamo, speriamo bene. Grazie, grazie a Lorenzo Grassi, giornalista di Metro, col quale abbiamo parlato appunto di Campo Testaccio, insomma, possiamo dire cuore di Roma, anche
Beh,
Campo
assolutamente sì.
Testaccio.